File 8, pagina 57. Commerci sul confine, Postumia. La casa sul confine. Siamo giunti a Postumia, ci siamo trasferiti in cinque, io, mio fratello Giuseppe, la mamma, il papà e la nonna. Era un grande cambiamento. La vita in città era assai diversa rispetto a quella che avevamo conosciuto a Erto. Andammo ad abitare nella casa che nel 1933 i nostri genitori avevano acquistato, che prima erano in affitto. Si erano presi tre stanze e una mansarda vicino alle caserme, ossia vicino al Danaro, perché i militari erano i nostri principali acquirenti. Era un edificio un poco isolato dal paese, con altre tre o quattro abitazioni accanto. Da casa nostra il muro della caserma del 24esimo fanteria distava solamente 5 metri e anche il negozio era vicino alle caserme, poste sopra una collina. Oltre alla collina c'erano 5 chilometri pianeggianti prima del confine. Eravamo rivolti verso la Jugoslavia più che verso Trieste. Avevamo tutto vicino, negozio, casa e lavoro. Io e mio fratello dormivamo nella mansarda. Spesso dormiva con noi qualche ospite, con paesani che facevano la vita del cramar, a volte una coppia di uomini, a volte di donne, altre volte viandanti soli. C'era chi arrivava da Fiume, da Zara, da Trieste o da Pirano, altri che erano in viaggio da Salvore, da Pola, da ogni angolo dell'Istria. Erano molti gli ertani in cammino, che tutti prima o dopo facevamo la vita del cramar, e la nostra casa, che era su un crocevia, sembrava fatta apposta per riscaldare e ospitare viandanti. La nonna Rachele raccontava del peregrinare ai tempi dei suoi nonni, quando vendevano la piuma e la lana per i piumini e materassi, poi avevano avviato il commercio ambulante delle stoffe e della chincaglieria. Era l'emigrazione peculiare di Erto, perché con la terra in montagna non si poteva vivere. Sparsi tra Albona, Pirano, Pola, Trieste, Gorizia, Fiume e San Pietro, avevamo una quindicina di parenti, prozii, prozie e il fratello di mio padre. Quando io avevo le ferie andavo a trovare una mia cugina di primo grado a Pirano e passavo da lei una settimana di vacanza. Eravamo assiepati nelle zone di confine perché tra i militari e il continuo spostamento di gente nei luoghi di passaggio si lavorava bene. Infatti tra gli anni 30 e 40 riuscivamo a guadagnare abbastanza per vivere tutti e cinque assieme. Avevamo abbastanza per acquistare cibo e vestiario, si manteneva la famiglia e si risparmiava qualcosa. I nostri parenti si erano trasferiti sulla costa istriana, invece noi avevamo scelto il confine, ma avremmo potuto scegliere tra molte e molte destinazioni senza rimanere soli, non solamente l'Istria, ma anche Trieste, Treviso, Genova, Torino, Milano e soprattutto l'Alto Adige. Gli ertani erano in ogni dove. L'emigrazione da Erto iniziava come stagionale, ma con il tempo si costruivano delle basi stabili. Soprattutto chi emigrava nelle grandi città riusciva a farsi la casa, perché oltre che commerciare da cramar lavorava nelle grandi industrie come la Fiat. In ogni caso, un nutrito numero di famiglie decideva di tornare a Erto stagionalmente, non fosse altro per ritrovare i parenti, per aiutare durante la fienagione o per curare i propri fazzoletti di terra in previsione dei tempi difficili. È una tradizione viva ancora oggi, per esempio, che i gelatai, che durante la bella stagione lavorano all'estero. Dopo la guerra più di qualcuno è tornato nella valle per godersi la pensione. Persino dopo la distruzione dell'Onda nel 1963, l'attaccamento al luogo d'origine era tale che diversi hanno fatto una scelta precisa, tornare a Erto, e per potervi vivere nuovamente hanno lottato. Per molti ambulanti la casa Erto era luogo del ritorno, anche se avevano una seconda dimora in altre parti d'Italia o del mondo. Quelli che non possedevano la casa fuori viaggiavano con il carretto, partivano anche dalle grandi città e dormivano lungo il cammino, ospiti nelle stalle dei conoscenti, una sera a Treviso, una sera a Padova, un'altra a Vicenza, un'altra a Verona e così via. I Cramars e le Sedonere erano una fitta trama di conoscenze. Quando il loro commercio li portava a passare per Postumia, venivano a dormire da noi. Persino il nostro cane Lupo aveva imparato a riconoscerli. Appena sentiva il rumore delle scarpe di un forestiero che camminava nella direzione di casa nostra, cominciava ad abbaiare. Però non abbaiava quando si avvicinava un ertano che non aveva scarpe ai piedi, ma scufons. Molti erano i passaggi, i traffici e i commerci. Il nostro negozietto a Postumia dava buoni frutti, tanta fatica, per poi scappare nel 41 con la guerra che infiammava il confine. Ma fino a quell'anno di confine abbiamo vissuto. I negozi ottenevamo un poco di tutto per i militari e frutta e verdura per i civili. Nel periodo autunnale preparavamo i sacchetti di castagne lesse o abbrustolite, pulite e sbucciate, e i sacchetti di noccioline sgusciate, ogni sacchetto già pesato e pronto all'acquisto per le compagnie di militari che uscivano dalla caserma Scaglioni. Erano ragazzi, giovani, e la prima cosa che acquistavano era qualche leccornia. Presto io ho imparato lo sloveno, a quell'età si impara veloci, ma ora mi è rimasta in mente solo qualche parola. Ero diventato bilingue, così mio papà mi ha fatto il passaporto e ho cominciato a fare i primi viaggi. Fino al 41 facevo 3 viaggi a settimana fino a Lubiana senza genitori. Acquistavo al di qua del confine i prodotti che avevano un prezzo inferiore nel Regno d'Italia rispetto al Regno di Jugoslavia, per rivenderli oltre confine, e altrettanto facevo con la mercanzia che costava meno in Jugoslavia che in Italia. Alcune cose in Jugoslavia erano più a buon prezzo, mentre altre erano a miglior prezzo in Italia. Noi approfittavamo della differenza, attenti alle minime variazioni del mercato. Andavamo a prendere la farina, il pane, le salsicce, il caffè in Jugoslavia e portavamo loro stoffe, scarpe, vestiario. Andavo in bicicletta fino al confine, in compagnia di altri 2 bambini di Postumia, amici miei, un figlio di fabbro, l'altro di contadini grosci, proprietari di mucca e cavallo. Quindi a Planina prendevo il treno per Lubiana e mi spostavo di 40 chilometri. Questi erano solo alcuni dei viaggi che facevo. Crescendo mio padre me ne ha affidati molti altri. Per fortuna avevo buone gambe e la passione per lo sport che mi è rimasta tutta la vita, perché ai nostri affari le caserme vicine non bastavano. Non ci bastavano quelle accanto al negozio. Per commerciare ci mettevamo in viaggio a piedi e in bicicletta verso quelle disseminate lungo il confine, che fiorivano numerose sotto il fascismo e iniziavano a brulicare. Postumia distava 5 chilometri dal confine jugoslavo ed era circondata da una corona di montagne. Tra quei monti si allungava la frontiera, punteggiata di casermette costruite in luoghi sperduti e isolati dai paesi. Ogni 6-7 chilometri sorgeva una casermetta di militari, da una parte casermette italiane, dall'altra casermette slave. Io e mio padre commerciavamo con entrambi, arrampicavamo i sentieri in bicicletta per chilometri e chilometri, portando merceria per uomini, lamette da barba, pennelli e lozioni da barbiere, cartoline, filo, bottoni, pettini, specchietti, brillantina, dentifricio. Per questo tipo di commercio era proprio necessario avere il permesso del fascio. Senza tessera del fascio non andavi neanche a scuola, figuriamoci a commerciare nelle caserme e lungo il confine. Mio padre, in qualità di ex militare volontario nella prima guerra mondiale e invalido di guerra, aveva ottenuto i permessi per tutti i valichi. Viaggi e commerci verso le caserme di confine. Quando il papà ha ritenuto che io fossi in grado di accompagnarlo, mi ha procurato l'occorrente e ha iniziato a portarmi con sé nei suoi giri lungo il confine. Mi ha regalato una bicicletta come la sua, con il portapacchi, e ho avuto anche una cassettiera tutta per me, simile a quella tradizionale ertana, con i cassettini ma modificata appositamente per quel tipo di commercio con le caserme. Era fornita di cassettini molto più larghi e di una cinghia per il trasporto a mano. Infatti era necessario trasportarla a piedi per un tratto, in quanto non era possibile avvicinarsi agli edifici militari con la bicicletta. Le caserme erano collegate solamente da strade militari, con accesso vietato ai civili, quindi noi potevamo raggiungerle solo attraversando il bosco a piedi. Nessun cramar si avventurava da solo nei boschi né nelle casermette di confine. Sapevamo che frequentare i luoghi dei militari poteva essere pericoloso, specialmente in quei tempi di continui spostamenti di truppe, ma quelle caserme armate erano ciò che ci dava da vivere. Un giorno del 1937 si erano inoltrate nel folto anche due compaesane. La sera precedente avevano dormito ospiti in casa nostra, nella camera mia e di mio fratello. Erano parenti nostre, entrambe di San Martino, povera gente. Una era gobba. Un mese dopo il loro passaggio, io e mio padre abbiamo percorso gli stessi sentieri fino alla stessa casermetta, dove da poco c'era stato un cambio di truppe. Le precedenti erano partite per la Spagna per combattere la guerra al fianco di Francisco Franco. Prima di partire, i soldati avevano violentato le due donne e le avevano uccise. Nota: il viaggio delle Sedonere non era privo di rischi. Attestazioni del XVIII secolo ricordano fatti di violenza a scapito delle portatrici della Valcellina da parte degli sbirri della Serenissima Repubblica di Venezia, di stanza ad Aviano, abusi che scatenarono la vendetta dei compaesani delle due donne, Bianco, contadini, sbirri e contrabbandieri. Fine della nota. Questo abbiamo scoperto. Un anno dopo io e mio padre abbiamo fatto fare due pesanti croci in cemento a Postumia, le abbiamo caricate sul portapacchi e ci siamo arrampicati di nuovo fino lassù, ciascuno con una croce sul portapacchi posteriore e un poco di cemento su quello anteriore. Abbiamo pedalato lungo le strade bianche e ci siamo incamminati nel fitto bosco. Vicino alla caserma c'era una casa. La famiglia ci ha prestato un piccone. Abbiamo preso un poca di ghiaia dal loro cortile e abbiamo rizzato le due croci lassù, accanto alla casermetta, vicino al confine. Io e mio padre ci siamo arrampicati infinite volte lungo i sentieri di frontiera. L'abbiamo frugata in ogni dove e chiunque abitasse nella zona ci conosceva, poiché per il nostro commercio rimanevamo per diversi giorni in viaggio. Quando calava la sera chiedevamo alloggio presso le famiglie che abitavano nelle case isolate vicino alle casermette, nei pressi degli edifici militari. C'erano gruppetti di 5 o 6 abitazioni simili alle malghertane, con la differenza che sul Carso la popolazione vi risiedeva stabilmente d'estate ed inverno, anziché abitarvi solo parte dell'anno. Erano tutte case in pietra, nella carniola e lungo tutti i 50 chilometri di confine che percorrevamo, quasi fino a fiume, c'erano solamente case in pietra. All'interno qualche camera era intonacata, altrimenti la pietra era a vista all'interno quanto all'esterno. Anche il tetto era di lastre in lamiera, pesava più il tetto che la casa. Fino a fiume poche case avevano il tetto in paglia, meno che in Friuli. Io e mio padre chiedevamo alloggio per la notte un giorno da una parte e un giorno dall'altra, ci ospitavano e ci lasciavano dormire nei fienili. Non entravamo nelle case, capitavamo sempre verso sera, barattavamo la nostra mercanzia con il cibo e l'alloggio e la mattina ripartivamo verso un'altra casermetta. Pagina 64.